Buon sabato a tutti. Oggi vorrei sfruttare questo privilegio concessomi parlandovi di numeri. Non tratteremo in particolare il libro dei numeri, ma di numeri in quanto tali. Ho voluto infatti intitolare questo mio intervento Il numero perfetto. Non vi preoccupate perché non vi intratterrò con strampalate teorie magari legate a lotterie, peraltro non conformi all'essere cristiano. Infatti il cristiano non utilizza il proprio denaro per scommesse, seppure di portata limitata, ma pur sempre scommesse, in quanto in rispetto a ciò che Dio disse ad Adamo quando insieme ad Eva fu cacciato dall'Edene a causa della loro trasgressione, noi viviamo soltanto dei frutti derivati dal nostro lavoro. Vedremo che in termini scritturali non è così insignificante parlare di numeri e di un numero in particolare. Forse non ci rendiamo conto che tutta la nostra vita è scandita o è circondata da numeri che ci indicano ad esempio l'ora, una data, il nostro peso, l'altezza o che magari ci identificano presso le amministrazioni pubbliche e private. Io, che lavoro da oltre 30 anni nel campo dell'informatica, ho a che fare con i numeri quotidianamente. Gli stessi programmi informatici, scritti in un linguaggio comprensibile all'uomo, vengono tradotti da un interprete presente all'interno del computer, in precise sequenze di 0 e di 1, perché il computer è in grado di conoscere solo il linguaggio binario. Come abbiamo appena visto, tutta la nostra vita è condita e scandita da numeri. Ma anche nella Bibbia ritroviamo dei numeri, spesso ripetuti moltissime volte. Ma perché parlarvi di numeri? Semplicemente perché anche in un numero che sembrerebbe insignificante si cela il meraviglioso progetto di Dio che Egli ha ideato per la salvezza dell'umanità. Proseguiamo il nostro viaggio per capire meglio quanto vi sto dicendo. Ci sono molti scienziati o pseudotali, io li amo chiamare così, che affermano che la Bibbia sia ricca di codici nascosti che potrebbero aiutarci ad esempio a comprendere il mistero della vita e soprattutto il mistero di Dio, come se fosse stata scritta soltanto per celare dei codici che ci rivelerebbero, come ad esempio ho potuto vedere recentemente da un documentario, addirittura l'ubicazione dell'Arca dell'Alleanza con il punto preciso dove sorgeva l'antico Tempio di Salomone. Noi però non abbiamo bisogno di andare a cercare questi ipotetici codici nascosti che lasciano ad ognuno di noi interpretazioni diverse e che non seguono una vera e propria logica, perché la verità che noi vogliamo e conosciamo è già scritta chiaramente al suo interno ed è l'Eterno stesso che decide a chi rivelarla. E questo lo possiamo leggere nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13. E vi prego di prendere le vostre Bibbie. Matteo, capitolo 13, tra i versetti 10 e 11, dove troviamo: allora i discepoli, accostatisi, gli chiesero: perché parli loro in parabole? Ed egli, rispondendo, disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Piuttosto preghiamo affinché Dio ci guidi nella comprensione del messaggio che ha voluto lasciarci. Torniamo a parlare di numeri, non quelli in codice naturalmente, ma quelli che troviamo chiaramente nelle scritture. A questo punto del discorso i cattolici diranno che il numero più ripetuto nella Bibbia è il 3, rifacendosi al fatto che il 3 richiama la Trinità ed è considerato non solo da loro, ma anche da molte altre correnti pseudo-cristiane e non, il numero divino per l'eccellenza o il numero perfetto. Se facciamo una breve ricerca scopriremo che il numero 3 è menzionato ben 389 volte nelle scritture e i suoi multipli come il 30 addirittura 64 volte, 300 una trentina di volte e 3000 circa 16 volte. La loro menzione però non è mai indicativa di qualcosa che possa far comprendere la sua importanza ed unicità nel racconto biblico. Gli unici, diciamo, avvenimenti degni di rilievo in cui si menziona il numero 3 riguardano i giorni e le notti passati da Gesù nel sepolcro, dopo la sua crocifissione. Avvenimento ricordato e comparato con i 3 giorni passati all'interno della balena da Giona. C'è però un altro numero, allo stesso modo del precedente, che viene ripetuto molteplici volte nelle scritture. Il tale numero è il numero 7. Il 7 lo troviamo 378 volte, quindi più o meno quanto il 3, mentre 70 volte troviamo 50. E il, scusate, 50 volte 70 e 112 volte settimo. Invece settimane, che deriva appunto da 7, appena 15 volte. Ma perché proprio il 7? Cerchiamo di capirlo insieme. Cominciamo a prendere la Bibbia, le Sacre Scritture. Andiamo proprio al principio, in Genesi, al capitolo 2, ai versetti 1 e 3. Genesi 2, versetti 1 e 3. Dove leggiamo? Così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto, il settimo giorno, Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Tutto inizia qui, con la definizione di Dio dei giorni della settimana, scadenzati nella sua creazione. Infatti, egli benedì il settimo giorno come un giorno santo e di riposo per lui e per l'intera creazione, come comandamento eterno. La settimana, come dice la parola e come sappiamo bene, è composta da 7 giorni. I giorni della settimana, nel tempo, hanno subito un cambiamento nella loro nomenclatura, ma non il settimo giorno, il sabato santo al Signore. Difatti, gli altri giorni richiamano nomi derivati da astri o divinità pagane, come lunedì da luna, martedì da Marte, mercoledì da Mercurio e così via. Il sabato, però, è rimasto invariato, poiché deriva da Shabbat, che significa letteralmente smettere, cioè inteso come astenersi dal fare qualunque cosa o lavoro. Il giorno più controverso, però, è il primo giorno della settimana, la domenica, che era il giorno dedicato al culto del sole e che oggi il mondo vuole adottare come unico giorno di riposo per l'intera umanità. Difatti, in molte lingue anglosassoni o germaniche, tale giorno prende il nome Sunday o Sonntag in tedesco, che vuol dire letteralmente giorno del sole. Anche i nomi dei mesi dell'anno sono stati cambiati, non solo nel loro nome, ma anche nell'ordine con cui vengono rispettati. Così come calcolare la fine e l'inizio di un giorno, che per il mondo inizia e finisce alla mezzanotte, ma che per Dio e i suoi figli inizia e finisce ad ogni tramonto del sole. Se andiamo in Genesi, al capitolo 1, ai versetti 14 e 15, leggiamo un esempio di ciò. Genesi, capitolo 1, versetti 14 e 15. Poi Dio disse: vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli, per separare il giorno dalla notte, e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni, e servano da luminari nel firmamento dei cieli, per far luce sulla terra. E un poco più avanti in Levitico, al versetto 32 del capitolo 23, quindi Levitico, capitolo 23, versetto 32, troviamo: sarà per voi un sabato di riposo, in cui umilierete le anime vostre, il 9° giorno del mese, dalla sera alla sera seguente, celebrerete il vostro sabato. Comunque non usciamo dall'argomento e continuiamo a comprendere perché il numero 7 è così biblicamente importante. Il numero 7, legato ai giorni e alla settimana, compare sempre nella modalità con cui il Signore ci chiede di commemorare una festa, come ad esempio possiamo andare a leggere in Esodo 13, tra i versetti 6 e 7. Esodo 13, versetti 6 e 7, dove leggiamo: per 7 giorni mangerai pane senza lievito, e il 7° giorno si farà una festa all'Eterno. Si mangerà pane senza lievito per 7 giorni, e non si vedrà pane lievitato presso di te, né si vedrà lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini. La festa degli azimi, esempio di festività introdotta da Dio, che dura una settimana intera. Oppure, quando Dio ci dà disposizioni in termini di giustizia o come sfruttare il terreno che Egli ci ha dato da coltivare. Leggiamo ancora in Esodo, al capitolo 21, tra i versetti 1 e 2, il comportamento da tenere quando si compravano degli schiavi ebrei. Esodo 21, versetti 1 e 2. Ora queste sono le leggi che tu porrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il 7° se ne andrà libero, senza pagare nulla. Oppure sempre in Esodo, al capitolo 23, tra i versetti 10 e 12, in cui l'Eterno ci insegna su come sfruttare la terra. E qui leggiamo: per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare e rimarrà incolta, affinché ne godano i poveri del tuo popolo e le bestie della campagna mangeranno quel che essi lasceranno. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi olivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, affinché il tuo bue e il tuo asino possano riposarsi, e il figlio della tua serva e il forestiero possano riprendere energia. Come vediamo, il 7° anno, alla stregua del 7° giorno, è consacrato all'Eterno come un riposo sacro da rispettare. 6 giorni, come 6 anni, sono sufficienti per compiere ogni opera, ma il 7° è un periodo di riposo che l'Eterno ci ha donato per riprenderci da ogni fatica. Oppure le disposizioni che egli diede quando Caino, nello scappare, dopo aver ucciso suo fratello Abele, ebbe timore di diventare un bersaglio di ritorsione da parte di chiunque avesse incontrato sulla sua strada. E Dio gli rispose così a Caino, e lo troviamo in Genesi, al capitolo 4, versetto 15. L'Eterno gli disse: perciò, chiunque ucciderà Caino, egli sarà punito 7 volte. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Parlando proprio di questo episodio, possiamo trovare analogia anche su Lamech, un discendente di Caino, il quale disse, e questo lo troviamo in Genesi, al capitolo 4, versetto 24. Genesi 4, 24. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 70 volte 7. Il passo appena letto ci riporta alla mente quello ben più conosciuto e contenuto in Matteo, al capitolo 18, tra i versetti 21 e 22, dove Pietro chiede a Gesù quante volte deve perdonare il suo prossimo. Andiamo a leggerlo, Matteo 18, versetto 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Leggiamo ancora alcuni passi che richiamano il numero 7 e lo inquadrano come numero pieno di significati. Sempre in Genesi, nei capitoli riguardanti Noè e il diluvio universale, leggiamo Genesi al capitolo 7, versetti 1 e 2. Allora l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri prendine 7 coppie, maschio e femmina, e degli animali impuri una coppia, maschio e femmina. In questo versetto vediamo che Dio aveva dato ordine a Noè di salvare 7 coppie di animali puri. L'importanza di ciò resta nel fatto che sarebbero serviti non solo come cibo per lui e la sua discendenza, ma che erano destinati ad essere sacrificati per il perdono dei peccati dell'uomo, in attesa del sacrificio perfetto compiuto in seguito da suo figlio Gesù Cristo. E naturalmente, come è scritto qualche passo più avanti in Genesi 8 al versetto 4, l'arca di Noè finalmente approdò sulla terraferma il settimo mese dell'anno. E qui leggiamo: nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne di Ararat. Andiamo avanti nel nostro discorso, anche se in ordine un pochino sparso, per comprendere meglio che il numero 7 è legato al divino, cioè a Dio. Ricordiamoci ad esempio del sogno profetico del faraone, che fu spiegato da Giuseppe in Genesi 41, di cui vi invito a leggere per conto vostro da casa. In questo capitolo il faraone sogna 7 spighe di grano grosse e 7 sottili. Il sogno si ripete nuovamente, con le 7 vacche grasse e le 7 magre. Come sappiamo bene tutti, il significato di questo sogno, dato in duplice simbolismo, verrà spiegato da Giuseppe, che ricevette a sua volta la spiegazione dall'Eterno, nei 7 anni di abbondanza seguiti dai 7 di carestia. Di nuovo, in Genesi, al capitolo 29, nel versetto 18, leggiamo di Giacobbe, che decise di rimanere al servizio di Labano per poter riscattare la figlia Rachele come sua sposa. In questo versetto leggiamo, Genesi 29, versetto 18: perciò Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Quindi, come vediamo, il numero 7 era radicato nella tradizione dei patriarchi ed indicava un periodo giusto per ogni cosa, che fossero affari o altro, perché giusto era colui che l'aveva stabilito. Come sappiamo bene, egli aveva benedetto il settimo giorno come un giorno santo all'Eterno. Tra i tanti passi citiamo quello contenuto in Esodo 31 al versetto 15, che conosciamo molto bene. Esodo 31, versetto 15, dove leggiamo: si lavorerà 6 giorni, ma il settimo giorno è sabato, sabato di riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. Ricordiamo ancora sempre come titolo di esempio le pratiche cerimoniali dei sacerdoti come l'aspersione del sangue del sacrificio. Tale aspersione doveva essere fatta per 7 volte sull'altare, come possiamo leggere in Levitico 4, tra i versetti 5 e 6. Levitico 4, versetti 5 e 6. Poi il sacerdote che è stato unto prenderà del sangue del torello e lo porterà nella tenda di convegno. Il sacerdote intingerà il suo dito nel sangue e spruzzerà un po' di quel sangue 7 volte davanti all'Eterno, di fronte al velo del santuario. 7 sono i giorni per cui una donna viene dichiarata impura durante il suo periodo mestruale e per le guarigioni da lepra o da altre malattie considerate impure. Un altro esempio, e molto significante, lo troviamo quando il popolo ebreo, guidato da Giosuè, conquistò la città di Gerico. Questa città era stata già da tempo assediata dagli israeliti, ma senza successo a causa delle sue alte mura. Allora Dio diede uno specifico ordine a Giosuè e a tutto il popolo ebreo, che gli consentì di prenderne definitivamente possesso. Il racconto di questa impresa lo troviamo in Giosuè al capitolo 6, tra i versetti 1 e 5, che vi invito a leggere insieme. Giosuè 6, versetti 1 e 5. Ora Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. L'Eterno disse a Giosuè: vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Voi tutti, uomini di guerra, marcerete intorno alla città. Girerete intorno alla città una volta. Così farai per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe di corno di montone. Ma il settimo giorno girerete intorno alla città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone e voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà un grande grido. Allora le mura della città crolleranno sprofondando, e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Come non possiamo non citare le 70 settimane della visione profetica di Daniele, che possiamo trovare in Daniele al capitolo 9, versetti 23 e 24. Daniele 9, versetti 23 e 24, dove leggiamo: all'inizio delle tue suppliche è uscita una parola, e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare la visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Come abbiamo visto, ci sono molti riferimenti al numero 7. Sempre come titolo di esempio ricordiamo l'esilio del popolo ebreo nelle mani dei Madianiti, e lo potete leggere in Giudici, al capitolo 6, versetto 1. 7 anni serviti al popolo per tornare all'unico Dio. Oppure, quello più conosciuto, avvenuto per opera dei babilonesi prima e medio persiani poi, ben descritto in particolare nei libri di Daniele e Geremia. Quando a Zaccaria viene mostrata in visione il candelabro con le 7 lampade accese e i 2 ulivi, l'angelo gli spiega che le 7 lampade sono i 7 occhi dell'Eterno che scrutano la terra, e lo possiamo leggere in Zaccaria 4, versetto 2. E mi domandò: che cosa vedi? Risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che è in cima a un vaso, su cui ci sono 7 lampade con 7 tubi per le 7 lampade che stanno in cima. La spiegazione di quanto letto ci viene data qualche passo più avanti, sempre in Zaccaria 4, ma al versetto 10. Chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? Ma quei 7 si rallegrano a vedere il filo a piombo nelle mani di Zorobabel. Questi 7 sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. Ma naturalmente il libro che contiene più riferimenti al numero 7 è indubbiamente l'Apocalisse. Il libro inizia proprio con le lettere per le 7 chiese che sono in Asia, e lo leggiamo in Apocalisse 1, tra i versetti 4 e 5, dove il libro esordisce. Apocalisse 1, versetti 4 e 5. Giovanni alle 7 chiese che sono nell'Asia: grazie a voi e pace da colui che era e che ha da venire, e dai 7 spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo. E più avanti, tra i versetti 10 e 16, leggiamo: mi trovai nello spirito nel giorno del Signore, e qui siamo certi che fosse un sabato, e udii dietro a me una forte voce, come di una tromba, che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivere in un libro e mandalo alle 7 chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e all'Odicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo, i suoi capelli erano bianchi, come bianca lana, come neve. I suoi occhi assomigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra 7 stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. E ancora in Apocalisse 1, versetti 19 e 20, scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo di queste. Il mistero delle 7 stelle che hai visto nella mia destra è quello dei 7 candelabri d'oro. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese. I 7 candelabri che hai visto sono le 7 chiese. In questo passo troviamo le sette chiese, gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che rappresentano proprio le chiese in Asia. I vari punti deboli di queste chiese sono stati evidenziati per mettere in guardia ed ammonire l'intera chiesa di Dio sparsa nel mondo attraverso i secoli, a partire dalla prima festa di Pentecoste del Nuovo Testamento. Difatti troviamo la chiesa di Efeso che, nonostante abbia sopportato la fatica e sia stata costante nella crescita, ha cominciato ad abbandonare alcuni insegnamenti dati da Cristo. Questo indica che l'opera degli apostoli e i discepoli di Gesù hanno permesso di portare la buona notizia al mondo allora conosciuto, ma che nel tempo questo zelo in molte chiese o congregazioni si è un po' spento e ha rischiato di contaminarsi con pratiche padane. La chiesa di Laodicea, ad esempio, prefigura la povertà spirituale di molti credenti degli ultimi tempi, quelli che fanno parte di chiese tiepide che non hanno più l'ardore animato dalla fede iniziale. Cristo gli annuncia il suo prossimo ritorno e di svegliarsi e di farsi trovare spiritualmente pronti. Le sette lampade ardenti che si trovano davanti al trono di Dio rappresentano i sette spiriti dell'Eterno. Questo lo possiamo leggere sempre in Apocalisse, al capitolo 4, versetto 5. Apocalisse 4, versetto 5, e leggiamo: «E dal trono procedevano lampi, tuoni e voci, e davanti al trono c'erano sette lampade ardenti, che sono i sette spiriti di Dio». Nel capitolo 5 di Apocalisse leggiamo dei sette sigilli, che chiudono il libro che narra gli eventi finali, l'agnello con le sette corna e occhi, che rappresentano i sette spiriti di Dio, identificano Gesù Cristo, l'agnello sacrificale che ha vinto il diritto di regnare con e per l'Eterno. Egli è il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. Potremmo continuare quasi all'infinito, enumerando le volte in cui, soprattutto in quest'ultimo libro, viene ripetuto il numero sette, come le sette trombe suonate da tanti angeli, che annunciano le sette piaghe riversate dall'Eterno sulla terra e sui loro abitanti. E qui lo possiamo leggere in Apocalisse 8 e 9. Ed ancora, i sette tuoni e le sette coppe dell'ira di Dio. Arriviamo quindi al settimo millennio, che identifica il dominio di Cristo sulla terra per mille anni. Dopodiché verrà il giudizio da parte del regno di Dio. Questo lo troviamo in Apocalisse 20. Come vediamo, il numero 7 ha un significato molto importante nel racconto biblico. Non è un numero casuale, ma indica il legame incontestabile con il divino. Difatti, nella terminologia ebraica, il numero 7 identifica proprio la completezza che si può trovare solo in Dio. L'uomo, che è creato ad immagine e somiglianza di Dio, non possiede tutte le caratteristiche presenti nel suo creatore e si trova un gradino più in basso rispetto alla completezza divina. Questo lo sappiamo bene perché la stessa bestia descritta in Apocalisse 13 al versetto 18 è un uomo. Il suo nome viene descritto con il numero 666, un numero d'uomo. Infatti, nella terminologia biblica, il 6 identifica la creatura di Dio, cioè l'uomo. Leggiamo il versetto citato poc'anzi, in Apocalisse 13, versetto 18. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo, e il suo numero è 666. Non possiamo concludere questo nuovo breve viaggio nel significato biblico dei numeri senza citare il numero 3, che ci rimanda inevitabilmente al trinitarismo, e del perché tale concetto non è scritturale, ma piuttosto demoniaco. Il mondo, nel voler indicare il numero 3 come il numero perfetto, richiama il trinitarismo, che è storicamente di origine pagana. La Trinità ha un'origine antichissima. Le sue radici sono molto più antiche e risalgono al paganesimo babilonese. Tutto sembra nascere dalla leggendaria figura di Semiramide, che secondo una tradizione dell'epoca la identifica con la regina Shamu-Marat, figlia della dea di Arceto e del siriano Caistro. A lei si fanno risalire le conquiste in Etiopia, Egitto e nella Media, nonché la costruzione delle famose mura di Babilonia e dei suoi giardini pensili. Nonostante ciò, era considerata una donna lussuriosa e corrotta, La ricostruzione di questo mito ci riporta a dopo il diluvio. Uno dei tre figli di Noè, Cam, ebbe un figlio di nome Cush. Lo possiamo leggere in Genesi al capitolo 10, versetto 6, e lo ritroviamo nel primo libro di Le Cronache, al versetto 8 del capitolo 1. La leggenda narra che questo Cush sposò una donna chiamata Semiramis, Semiramide, da cui nacque Nimrod. Nella Bibbia non troviamo traccia di Semiramide. Tuttavia, sia nel primo libro di Cronache, al versetto 10 del capitolo 1, che in Genesi, al capitolo 10, versetto 8, vi è menzionato che Cush generò Nimrod, che cominciò ad essere un uomo potente sulla terra. Già il nome Nimrod la dice lunga. In ebraico, a quanto pare, deriva dal verbo marad, che vuol dire ribellarsi. A questo punto sorge spontanea la domanda: perché allora fu chiamato Nimrod? Perché istigò il mondo intero a ribellarsi a Dio e alla sua sovranità. A lui ci si riferisce come a chi ha iniziato la costruzione della famosa Torre di Babele. E questo lo possiamo andare a leggere al capitolo 11, dai versetti 1 e 9, a cui vi rimando per un vostro approfondimento. Secondo il mito, Semiramide non fu solo la madre di Nimrod, ma ne divenne anche la moglie. Una delle diverse versioni su come Semiramide ebbe un figlio, come figlio un dio, spiega che dopo la morte di Nimrod, Semiramide partorì un figlio, Tammuz. I greci lo chiamavano Adone. Questo Tammuz aveva come moglie la dea sumera Inanna, assimilata a quella che noi conosciamo come Ishtar per i babilonesi, oppure Afrodite per i greci, o Venere per i romani. Siccome Semiramide non poteva aver concepito Tammuz dopo la morte di Nimrod, il suo concepimento appariva miracoloso e vi si vide la rinascita di Marduk, ovvero Nimrod. Ora, facendo un'analisi e cercando di ricomporre un po' i pezzi, si nota come Semiramide assume nella triade pagana il ruolo dello Spirito Santo e suo figlio quello del seme divino nel grembo della madre. Si pensi poi all'incarnazione di Nimrod in Tammuz, considerati la stessa persona. Gli stessi concetti sono presenti nella Trinità. In seguito la posizione del padre come figura del Dio diminuì e il centro del culto divenne l'immagine della madre con il figlio Dio incarnato in braccio. Da qui, oltre ad adottare la Trinità nel cristianesimo apostata, venne innalzata la figura di Maria allo stesso livello di Dio Padre, Dio Figlio e dello Spirito Santo. L'immagine che oggi vediamo di Maria con il braccio di bambino non è altro che quello di Ishtar, Afrodite, Venere o come la vogliamo chiamare, con in braccio Tammuz. Gli studiosi sostengono che Semiramide o Ishtar e tutte le altre madri vergini con il loro Dio bambino siano tutte false immagini ideate dal diavolo e su questo siamo pienamente d'accordo. I cattolici però non sospettano che la loro venerazione di Maria è diabolica. Ritenerla mediatrice tra noi e Gesù e, bestemmiando nel chiamarla perfino Madre di Dio, che altro è se non inganno satanico? L'appellativo di Regina del Cielo svela il forte legame che la Madonna, inventata dai cattolici, ha con le raffigurazioni pagane della stessa dea che era venerata sotto nomi diversi. Ad esempio, Astarte, infatti, era venerata come regina del cielo. Naturalmente, il trinitarismo è presente anche in altre religioni orientali e questo ci fa comprendere come l'inganno di Satana sia stato articolato ad arte, tanto da far cadere nella sua rete la maggior parte dell'umanità. Il trinitarismo cattolico afferma che lo Spirito Santo è una persona divina, come lo sono il Padre e il Figlio, e che queste tre persone divine compongono la totalità di Dio. Stiamo attenti ad accettare questo concetto perché non è biblico. Difatti, la relazione personale esiste solo tramite Dio Padre e Dio Figlio, Gesù Cristo. Lo Spirito Santo invece è la potenza di Dio, che opera anche in noi per volere e concessione di Dio Padre attraverso suo Figlio Gesù. Prima di concludere, vorrei lasciarvi con una domanda. Secondo voi, qual è il numero perfetto? Quello che ci accosta al divino? Il 3 o il 7? Il 7 che richiama la settimana istituita sin dalla creazione, alle sette festività indette dall'Eterno e ai sette periodi millenari per il ritorno dell'umanità all'unico Dio esistente, con la distruzione definitiva di Satana e dei suoi angeli e il ripristino della terra al tempo della creazione, o il 3 che richiama il trinitarismo? Sono certo che adesso conosciate già la risposta. Vi auguro un buon proseguimento.